Gesù Cristo è il messaggio che portiamo attraverso il paese. Anima mia, ti è forse già noto questo nome attraverso lo Spirito? Nome sopra ogni nome. In esso risiede tutta la salvezza. Redentore presente, Re, Sacerdote e Profeta. Gesù Cristo è la salvezza dei peccatori, la riconciliazione di ogni colpa. Grazie a Lui siamo figli di Dio e eredi della grazia anziché dell'ira. Nome sopra ogni nome. In esso risiede tutta la salvezza. Redentore presente, Re, Sacerdote e Profeta. Gesù ci ha santificati completamente con il suo sangue sul Golgota. Anche tu ne fai parte. Lodalo. Alleluia. Gesù è il medico dei malati che ancora oggi dimostra la sua potenza. Impara a credere senza vacillare. Credere ciò che la sua parola promette così chiaramente. Gesù ci è stato dato anche affinché fosse la nostra saggezza. Credi soltanto e la tua vita sarà libera dai enigmi oscuri. Gesù battezza con spirito e fuoco. chiunque lo desideri, per quanto alto fosse il prezzo, attraverso il suo sangue ci viene concesso Gesù Cristo apparirà presto per riportare a casa la sua sposa, per unirsi completamente a lei. Là dove lei lo contemplerà per sempre. Nome sopra ogni nome, là c'è tutta la sua salvezza. Redentore presente, Re, sacerdote e profeta. Cari fratelli e sorelle nel Signore, in questa occasione speciale, in questa riunione speciale a Zurigo, diamo a tutti un calorissimo benvenuto nel prezioso nome del Signor Gesù Cristo. Salutiamo anche tutti coloro che sono collegati in questo momento da ogni parte del mondo, dalla Svizzera, e auguriamo a tutti noi la ricca benedizione di Dio. A noi svizzeri è stato concesso un privilegio speciale a questo luogo benedetto, il Volkshaus di Zurigo. Da 58 anni, una volta al mese, possiamo ascoltare nient'altro che la pura parola di Dio. Sebbene il nostro amato fratello Frank sia tornato alla casa del padre già 2 anni fa, il Signore fedele non ci ha lasciati orfani. Al contrario, la tavola del Signore è ancora riccamente imbandita. Il messaggio degli ultimi tempi ha ora raggiunti i confini della terra, così che gli ultimi stanno ora venendo fuori. Ora ci troviamo inevitabilmente di fronte alla grande svolta. Il seme puro viene seminato in tutto il mondo, prima che cada la pioggia tardiva e venga mietuto il raccolto. Il Signore stesso, in questi ultimi giorni del tempo della grazia, porterà a compimento vittoriosamente l'opera che ha iniziato. Per introduzione, vorrei ora leggere un passo della lettera agli Ebrei, capitolo 4. Leggiamo la lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti da 1 fino a 13. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida, e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso.
bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben.
Poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e di nuovo nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e a quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata, non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel suo riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le cinture della medulla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo renderne conto. Fin qui questa preziosa e sacra parola di Dio. Oggi accogliamo la parola di Dio nella sua pienezza, affinché la pioggia della benedizione si riversi su di noi, su tutti noi. Ora, prima della trasmissione, preghiamo. Signore, Dio Onnipotente, ti rendiamo grazie con tutto il cuore perché ci permetti di volgere lo sguardo insieme a te, da cui provengono il nostro aiuto, la nostra consolazione e la nostra speranza. Ti rendiamo grazie per averci dato la promessa di essere presente ovunque il tuo popolo sia riunito nel tuo nome. Che privilegio poter soffermarci ancora oggi sulla tua parola per ricevere la tua benedizione. Ti rendiamo grazie perché la tua parola è più affilata di una spada a doppio taglio che penetra fino in fondo. Oh Dio, fa che oggi possiamo vedere i suoi effetti e sperimentare nuovamente la tua potenza divina. Amato Signore, desideriamo essere trovati degni al tuo cospetto. Desideriamo costruire la nostra salvezza con timore e tremore. Concedici la grazia di uscire da ogni confusione, purificandoci nel bagno d'acqua della parola e lasciandoci penetrare e santificare dalla verità. Desideriamo essere trovati nella tua volontà perfetta, affinché il tuo compiacimento possa riposare su tutti noi. Amato Signore, benedici oggi la tua parola rivolta a noi in modo speciale. Concedi a tutti noi nuova forza. Agisci attraverso il tuo spirito e la tua parola. Nel santo nome di Gesù. Amen. Amen.
Naturalmente siamo felici che Dio ha avuto un uomo che ha potuto mandare e che ha portato il messaggio che fa la differenza di noi con tutti gli altri. Non si tratta solo di una corrente di fede, ma è davvero la Chiesa orientata a Dio nella fine dei tempi. Non si tratta della tua o della mia volontà, ma veramente di un orientamento e un insegnamento scritturale, di una rivelazione e di una guida in questi ultimi tempi. Oltre a tutti i piccoli gruppi esistenti che ci sono, credo al momento ci siano 310 organizzazioni e denominazioni riunite nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, e tutti pensano di fare credere nella cosa giusta. Senza essere presuntuosi, possiamo dire come testimonianze davanti a Dio che abbiamo trovato grazia ai Suoi occhi, e poiché così Egli ci ha fatto conoscere le Sue vie, come già aveva pregato Mosè. Signore, se davvero ho trovato grazia ai Tuoi occhi, fammi conoscere le Tue vie. E Dio gli rivelò le Sue vie e al popolo di Israele le Sue opere. Allo stesso modo, all'inizio del Nuovo Testamento, il Signore ha avuto Paolo, al quale la parola e i misteri del Regno di Dio sono stati svelati e rivelati in modo particolare. E chi ascoltava ciò che Dio aveva da dire per bocca di chi era stato chiamato, ascoltava il così dice il Signore. Erano uomini inviati da Dio, ispirati e guidati dallo Spirito Santo, che ci hanno lasciato la parola. E se ora siamo d'accordo con le parole ispirate da Dio e a noi tramandate, allora ciò può essere stato operato solo dallo Spirito Santo che riposava su coloro che hanno ricevuto la parola e l'hanno portata. E in questo consiste la grande grazia che Dio ci ha donato, quella di essere messi in accordo con Lui secondo la Sua parola, poiché solo chi è in accordo con la parola può essere in accordo con Dio. E la parola non tollera interpretazioni o spiegazioni personali. La parola stessa è confermata dal suo adempimento. La parola si è fatta carne e abitato tra noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Cristo, il nostro Signore e Salvatore, non aveva bisogno di essere interpretato, egli era l'adempimento di ciò che i profeti avevano annunziato e di ciò che era stato preannunciato in tutto l'Antico Testamento. Anche Giovanni Battista era l'adempimento di Isaia 40, versetto 3. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, spianate la strada al nostro Dio. E con questo sappiamo già esattamente chi è veramente Gesù Cristo. Preparate una strada per il Signore. Al nostro Dio, quindi era Dio il Signore rivelato in forma umana. Emanuele, Dio con noi. Egli poteva dire, chi vede me vede il Padre. Allo stesso modo possiamo testimoniare che il ministero del fratello Branham ha un fondamento biblico. Anche se così non fosse, ci sarebbero state comunque sufficienti conferme soprannaturali, ma siamo lieti che sia così. E proprio perché il suo ministero si basava sulla Bibbia, le opinioni sono contrastanti, alcuni lo accettano, sono grati e ne traggono benedizioni, mentre altri si arrabbiano, si agitano oltre misura quando si parla della promessa che Dio avrebbe mandato un profeta come Elia prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore. Se ora il giorno del Signore è il grande e terribile, il giorno dell'ira, del giudizio, del fuoco e così via, come possiamo leggere in molti passi della Bibbia, allora questo uomo di Dio doveva apparire alla fine del giorno della salvezza, è vero o no? Se doveva venire prima che sopraggiungesse il grande e terribile giorno del Signore, allora il suo ministero deve ancora rientrare nel tempo di grazia. Così la Scrittura si è adempiuta ancora una volta davanti ai nostri occhi. Eppure è difficile per le persone, credo che il fratello Verna Sig abbia già cercato di dirlo quando si menziona questo nome, c'è unanimità sul fatto che egli fosse umile e avesse molte, molte buone qualità. Ma se poi si fa un passo in più, affermando che era il profeta promesso, beh, allora è già troppo tardi. L'ho visto accadere abbastanza spesso. Personalità di fama internazionale, evangelisti e così via hanno parlato molto bene e con grande stima di questo semplice uomo di Dio. Ma proprio quando si è trattato di stabilire il fondamento biblico su cui basare il suo ministero, è proprio su questo punto che le opinioni si dividono. E sono grato a Dio che il suo ministero abbia un fondamento biblico. Se non l'avesse, cosa dovrei annunziarvi qui? Vi chiedo onestamente e con tutta sincerità, tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. E se ora siamo giunti all'ultimo periodo del tempo di grazia, che è un periodo profetico, allora la profezia biblica deve necessariamente adempiersi ai nostri giorni. Sul popolo di Israele, sulla Chiesa, sulle nazioni, nel loro insieme. La profezia biblica deve ora adempiersi alla fine del tempo di grazia. Da un punto di vista puramente esteriore, per quanto riguarda gli sviluppi politici, ci si può infatti aspettare qualsiasi cosa possa accadere ogni giorno nel Golfo Persico. Ma vorrei dire una cosa per rassicurarvi tutti. Se questo grande nemico di Israele, Saddam Hussein, minaccia questa guerra particolare con l'uso di armi chimiche, ciò non accadrà. Ciò accadrà solo nella battaglia di Armageddon, dove allora la lingua e gli occhi della gente marciranno mentre sono ancora in piedi, come è scritto nel profeta Zaccaria. Ma non è ancora ora, non preoccupatevi. Ma Daniele ha scritto, fino alla fine ci saranno guerre e devastazioni. Così ha scritto. E poi c'è proprio quel brevissimo brano di Prima Tessalonicesi 5, versetti da 1 a 3, dove diranno, ora c'è pace, ora c'è sicurezza. E quello sarà proprio il momento in cui la rovina si abbatterà su tutta l'umanità. Ma come ho detto, una cosa riguarda noi ora, durante il tempo di grazia, l'altra riguarda coloro che non hanno creduto in Dio. Ho tralasciato di darvi a tutti un caloroso benvenuto, in particolare a questa riunione di fine anno. Devo dire che il mio cuore si commuove ogni volta che ho l'opportunità di venire qui. Mi piace venire a Zurigo. E qui, in questa città, in questa casa, abbiamo ascoltato la parola del Signore per molti anni. Le cassette e le prediche sono state spedite. Molte persone ne hanno tratto beneficio in tutta l'area di lingua tedesca e oltre. E crediamo che Dio farà davvero ancora di più, perché lo ha promesso. Siamo stati grati anche per l'ultimo battesimo, in cui si sono fatti battezzare più di 20 persone. Siamo grati a Dio per la salvezza di ogni anima, grati per ogni fratello e ogni sorella, grati per tutti coloro che si lasciano chiamare, salvare e liberare e possono così diventare proprietà del Signore ed essere inseriti nel corpo del Signore. Vorrei leggere solo due o tre passaggi della Bibbia tratti da Prima Corinti capitolo 4. Prima Corinti capitolo 4, solo i primi due versetti. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele.
dass ein solcher treu erfunden werde.
Se c'è qualcosa che mi sta particolarmente a cuore è il fatto di svolgere il servizio del Signore con sincerità e in tutta fedeltà. Come se fosse visibilmente presente e ascoltasse ciò che viene detto. Bisogna poter rendere conto di ciò che si dice davanti a Dio e agli uomini, specialmente nell'annunzio del Vangelo. Dobbiamo arrivare al punto in cui non solo pensiamo di essere sicuri, ma abbiamo la certezza sulla base della parola di Dio che la direzione è quella giusta, perché è la direzione divina che ci è stata indicata nella parola. Ora quando Paolo dice qui così ognuno ci consideri, ogni uomo, ma non tutti ci considerano così, molti pensano che seguiamo la dottrina di Branham e che abbiamo fatto nostre alcune delle cose che insegnava, non sono convinti di ciò che dice Paolo qui così. Ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, ma almeno tra i credenti sia così, che comprendiamo semplicemente insieme che non è apparso un uomo per fondare una chiesa e introdurre certi insegnamenti, ma davvero un uomo mandato da Dio con la parola, con la rivelazione, con ciò che Dio ha promesso per questo tempo. E non lo dimenticherò mai, quel 3 dicembre 1962, quando quell'uomo di Dio mi disse: aspetta a distribuire il cibo finché non avrai ricevuto il resto che ne fa parte. Sapete, non siamo a parlare delle proprie esperienze perché si potrebbe facilmente dare l'impressione di mettersi un po' in primo piano. Ma se non avessi ricevuto questa chiamata diretta, non sarei stato in grado di resistere a tutte le prove che mi sono già capitate. Ci sono esperienze con Dio a cui ci si può attingere, che sono semplicemente così salde che non possono vacillare. E così sono grato a Dio anche per il privilegio di aver visto e ascoltato quest'uomo di Dio, non solo durante le riunioni, ma di aver potuto davvero viaggiare con lui nella stessa auto, mangiare allo stesso tavolo e avere comunione con lui. Per me è un vero privilegio e una conferma tra tante. È una conferma per me tra tanta gente che c'era lì, e probabilmente ero il più giovane nel 1958 quando si tenne la grande conferenza a Dallas in Texas sotto il patrocinio di Gordon Lindsay, alla quale parteciparono centinaia di evangelisti, e guardate, ognuno di loro ha seguito la propria strada. Perché? Perché quel mercoledì sera a Dallas, in Texas, ho salutato ancora una volta il fratello Branham prima che salisse sul palco e io ho semplicemente detto: riconosco che non sei solo un uomo di Dio, ma un profeta di Dio. Che cosa era? Per tutto il giorno, al mattino e al pomeriggio, ho potuto ascoltare tutti gli altri evangelisti, ma la sera il fratello Branham era l'oratore principale e ho avuto la grande opportunità di fare un confronto. Prima avevo ascoltato tutti gli altri evangelisti. Sono profondamente grato a Dio anche per questo, per avermi aperto in modo soprannaturale il cuore, la comprensione e gli occhi, per riconoscere che questo ministero che Egli ha dato non è solo un ministero speciale, ma è collegato a un mandato profetico e divino diretto. Nessuno me l'ha detto, mi è stato donato dallo Spirito di Dio e rivelato dal Signore. Da allora ho ricevuto i sermoni del fratello Branham, sono cresciuto e ho seguito il ministero. Dal settembre 1958 ho ricevuto i sermoni che egli teneva negli Stati Uniti e li ho ascoltati, non solo una volta ma due volte, poi li ho tradotti. Il fratello Smith è qui oggi, lui sa che alla fine del 59 e all'inizio del 60 abbiamo iniziato a tradurre questi sermoni nel nostro piccolo circolo di preghiera ed è così che l'opera ha avuto inizio e la parola rivelata da Dio viene ora diffusa in tutto il mondo in vari modi, nelle diverse lingue, sia su cassette sia tramite opuscoli. E siamo molto grati al Signore di poter partecipare direttamente all'opera di Dio, a ciò che ora è nel suo programma secondo la sua parola. Ed è proprio di questo che si tratta, né più né meno, di ciò che ora è nel programma di Dio e di ciò che ne fa parte. Ecco di cosa si tratta. Anche il passo scritturale che a volte viene citato, tratto dal Vangelo di Matteo, è molto importante in questo contesto, ovvero che semplicemente il cibo, la parola, la manna nascosta, le cose che non sono state viste, che non erano note, eppure sono state rivelate da Genesi fino a Apocalisse 22, siano tramandate con fedeltà. Matteo 24, dal versetto 45, qui è scritto: qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Quante volte l'abbiamo detto? Ci sono state diverse epoche e periodi nel corso dei quasi 2000 anni di storia della salvezza della Chiesa. Ci sono stati periodi, c'è stata la riforma, ci sono stati risvegli che ne sono seguiti. Sempre di nuovo nuove verità tratte dal libro divino sono state poste sul candelabro. Viviamo in un'epoca in cui non solo verità parziali o alcune verità, ma la verità, la piena verità è stata posta sul candelabro in modo del tutto nuovo attraverso la rivelazione. E come abbiamo letto, su tutti i suoi beni, tutto ciò che appartiene al piano di salvezza del nostro Dio deve essere annunziato. e se le promesse per la fine dei tempi non sono incluse, allora manca qualcosa e allora non si dovrebbe parlare di pieno Vangelo. Solo dove c'è il pieno Vangelo, dove non manca nulla, dove tutto è unito, la parte evangelica, la parte dottrinale, la parte profetica, dove si crede davvero come dice la Scrittura e si accetta la parola completa, il Vangelo completo, lo si afferma interiormente, lo si accoglie e poi naturalmente lo si può anche collocare nella giusta prospettiva divina, perché deve semplicemente essere così. Chi ad esempio non è in grado di collocare biblicamente il ministero del fratello Branham non troverà l'orientamento, forse si scandalizzerà addirittura per questo quello che egli ha detto. Ma nel momento in cui abbiamo ricevuto la grazia di essere noi stessi inseriti biblicamente, di trovare il nostro posto davanti a Dio nella sua Chiesa, si crea un ordine totalmente divino e il corpo del Signore cresce insieme nel suo complesso, cioè ciò che appartiene insieme è unito da Dio e ora cresce insieme. Non siamo più ospiti e stranieri davanti a Dio, ma cittadini di Dio e membri della sua famiglia, come persone nate di nuovo, e presumo che ognuno di noi abbia davvero sperimentato Dio, che non siamo stati solo ascoltatori della parola, ma abbiamo ricevuto da Dio ciò che è penetrato nei nostri cuori attraverso la predicazione. Quando si parla di salvezza, questa deve essere creduta e vissuta. Tutto ciò che viene predicato deve essere creduto e vissuto. Paolo scrive quindi qui, così ognuno ci consideri servitori di Cristo, non servitori di una chiesa, non inviata a presentare una denominazione, ma Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti per edificare il corpo del Signore e renderlo idoneo al servizio. E noi possiamo partecipare a un tale ministero e amministratori dei misteri di Dio. Non c'è mai stato un periodo in cui i misteri di Dio siano stati rivelati con tanta varietà e chiarezza come in questi giorni. E ne siamo profondamente grati a Dio perché anche in questo riconosciamo che ci ama e ci ha messi da parte, come fece allora con i suoi discepoli, secondo Matteo 13, dicendo: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma a quelli di fuori no. Dio ha una chiesa, e questa chiesa, e a questa chiesa egli rivela se stesso. Chi rivela la sua parola e i suoi misteri, e ciò che è stato rivelato da Dio a Paolo e agli altri apostoli, che continua ad essere rivelato fino ai nostri giorni, ci viene rivelato da Dio attraverso lo stesso Spirito Santo. E così non siamo stati istruiti da uomini, ma siamo istruiti da Dio e introdotti in tutta la verità della parola attraverso lo Spirito di verità. Lasciatemi leggere da Colossesi 1. Colossesi capitolo 1, qui a partire dal versetto 21 è scritto quanto segue. Colossesi 1 dal versetto 21. Anche voi che un tempo eravate strane e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Il messaggio di salvezza, come dice già la parola, è il messaggio di salvezza di Gesù Cristo nostro Signore, poiché è Lui che ci ha portato la salvezza. C'è un solo vero Vangelo ed è il Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore. Se non è Lui il crocifisso morto per noi e risorto vittorioso il terzo giorno asceso al cielo e che tornerà, se non è Lui il centro della predicazione, si può facilmente arrivare a predicare un Vangelo completamente diverso, come spiega chiaramente Paolo nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 11, fin dai primi versetti. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo è il messaggio divino di salvezza e Gesù Cristo è il divino portatore di salvezza. Solo chi ha Lui ha la salvezza, il perdono e la riconciliazione. Venerdì sera eravamo al piano superiore nella sala adiacente, erano riuniti i musulmani. Chi era lì se ne sarà accorto, il lungo tavolo con i libri, e c'erano alcune frasi, una delle quali: c'è un solo Dio, il suo nome è Allah. Non so chi l'abbia notato. È vero che c'è un solo Dio, ma a cosa serve agli uomini dire che c'è un solo Dio se non sanno e non riconoscono che questo unico Dio si è rivelato all'umanità in forma umana. Se non sanno che ha sofferto al nostro posto e ci ha riconciliati con sé dopo aver sofferto per noi, ci ha riconciliati con sé nel suo corpo carnale, ha vinto la morte e ci ha donato per grazia la salvezza eterna e la vita eterna. Mi auguro che questo messaggio divino venga portato anche alle persone di fede islamica e poi desidero che ci sia accompagnato da una legittimazione e da una conferma come non si sono mai viste sulla terra. Non so cosa vi aspettate voi, ma io mi aspetto grandi cose di Dio. Se il Vangelo del Regno, il vero messaggio di salvezza, deve essere predicato ancora una volta a testimonianza di tutti i popoli, allora deve aggiungersi ciò che disse Paolo. Il Vangelo non è giunto a voi solo con parole, ma con la dimostrazione dello spirito e della potenza. Mi aspetto in tutta onestà e sincerità che Dio faccia venire l'ora in cui si riconoscerà in cui Lui stesso riconoscerà la Sua parola e il Suo popolo lo confermerà, rivelando così chi è, da quale parte sta ciascuno, farà la differenza. Lasciatemi leggere da Filippesi 1, capitolo 1, forse dal versetto 3, una parola davvero meravigliosa, già citata diverse volte. Filippesi capitolo 1 dal versetto 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Questa parola si applica alla comunità di Zurigo. Qui non siamo una chiesa locale, una volta al mese ci riuniamo qui da diverse parti per ascoltare la parola del Signore. Ma voi avete un ruolo importante nella diffusione della parola che va in tutto il mondo. Io non ho bisogno di nulla, possiedo tutto ciò che serve per vivere in questa terra. E la Sacra Scrittura dice, se abbiamo cibo e vestiti ci accontentiamo di questo. Ma l'opera del Signore è stata davvero compiuta in modo meraviglioso, e lo dico ora con calma per non essere frainteso. Quando penso all'Europa, è in realtà l'area di lingua tedesca a sostenere l'intera opera di Dio. Naturalmente anche i nostri amati fratelli Cuffa di Strasburgo e i fratelli Gilson ne fanno parte, ma in generale sono la Svizzera, l'Austria, la Germania a sostenere l'intera opera mondiale. E non posso che ripetere ancora una volta che Dio vi benedica. E possano i mezzi già disponibili e quelli che si aggiungeranno essere utilizzati affinché questo Vangelo, definitivo, anzi eternamente valido, possa davvero essere diffuso ancora una volta in tutto il mondo attraverso i mass media in ogni modo possibile. Io stesso vorrei affidarmi alla vostra intercessione in modo del tutto ufficiale e pubblico. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere affinché la volontà di Dio si compia nella mia vita personale, nel ministero e nella Chiesa, la volontà di Dio avvenga. Affinché la volontà di Dio possa davvero compiersi come in cielo, così anche sulla terra. Vorrei leggere ancora una volta dalla lettera ai Colossesi, precisamente dal versetto 3, Colossesi 1 dal versetto 3. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che ci è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Anche questa è una parola davvero meravigliosa. Una persona destinata da Dio alla beatitudine non ha bisogno di tempo per riflettere se convertirsi, se seguire il Signore o meno. Una persona che Dio ha destinato alla beatitudine non ha bisogno di ascoltare 100 prediche per diventare credente. La parola del Signore gli parla e la chiamata divina gli giunge ed ecco è fatta. Si ascolta la parola e si diventa credenti. La si accoglie e la si vive. Qui ci è stato detto qualcosa di molto speciale, precisamente nel versetto 6 del Vangelo, del messaggio di salvezza. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste. Proprio da quel giorno. Dal giorno in cui abbiamo ascoltato il Vangelo, da quel giorno è successo tutto intorno a noi. È avvenuto con noi, e qui ci viene confermato nel giorno in cui l'avete ascoltato, e ascoltate il resto del versetto, e conosceste la grazia di Dio è in verità. Quanti predicano e parlano della grazia di Dio, ma non l'hanno vissuta. All'inizio abbiamo fatto riferimento alla parola di Esodo 33, dove questo profeta di Dio dice semplicemente al Signore: se ho davvero trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie, affinché io sappia che ho trovato grazia ai tuoi occhi. La legge e i profeti sono arrivati fino a Giovanni, da lì in poi viene predicato il Vangelo. E la conoscenza del peccato viene dalla legge, la grazia e la verità da Gesù Cristo, nostro Signore. Chi sperimenta veramente la grazia di Dio non solo ne parla e la canta, ma la vive davvero, può allora testimoniare come è scritto: dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. È davvero un grande privilegio essere stati graziati da Dio. Un grande privilegio ascoltare la parola della verità, accoglierla e anche crederci. Allo stesso modo qui viene sottolineato l'amore operato dallo Spirito. Possa anche in questo ambito giungere per tutti noi il vero amore di Dio operato dallo Spirito Santo. Come sta scritto, così l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. che questo possa essere detto di tutti noi, come abbiamo sentito ieri nel filmato del fratello Branham. L'ha detto due o tre volte. Sono solo un uomo, solo vostro fratello. Non posso fare nulla, aspetto il Signore. Aspetto il Signore o l'angelo del Signore o la presenza del Signore o lo Spirito di Dio, qualunque cosa sia. Noi non possiamo aiutare noi stessi, ma Dio vuole e ci aiuterà tutti. Egli ci ha già aiutati nel giorno della salvezza, così è scritto. In quel giorno di salvezza abbiamo ricevuto la grazia di poter credere, come dice la Scrittura. E questa è la prova che camminiamo e stiamo sulla retta via, perché ci misuriamo con la parola. Non in base a ciò che dice qualcuno, ma in base alla parola. E abbiamo letto ieri o l'altro ieri in una delle riunioni questa meravigliosa parola tratta dal capitolo 11 della lettera ai Romani. E lì c'è scritto, vorrei trovare proprio quella parola, dice, ma che cosa gli rispose la voce divina? Sì. Romani capitolo 11, per capire il contesto dobbiamo leggere dal versetto 2. Dio non ha ripiudato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia, come si rivolse a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita. E ora arriva questo versetto, ma che cosa gli rispose la voce divina? Potete tranquillamente sottolineare questa parte in rosso. Rileggo, ma che cosa gli rispose la voce divina? Non ci interessa nessun'altra risposta se non quella divina. A cosa mi servono tante risposte? Non rispondono alle domande che ho davanti a Dio. Ho bisogno della risposta divina. Tutti noi abbiamo bisogno della risposta divina. Una formulazione meravigliosa, ma che cosa gli rispose la voce divina? E poi continuiamo a leggere. Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Anche noi potremmo chiederci, tutto qui ciò che appartiene al popolo di Dio, il Golgota, il valso la pena per il bene di pochi? Certamente, se noi ne facciamo parte, sia lodato Dio, allora in ogni caso sì. Ma la risposta divina è, non sei rimasto solo tu, non rimasto solo io. Dio ancora migliaia di persone che non conosciamo ancora, che non abbiamo ancora incontrato, ma quando arriverà l'ora del Carmelo, quando arriverà il giorno del giudizio divino, quando Dio renderà giustizia e rivelerà la sua potenza, allora usciranno tutti dai loro nascondigli, da tutte le prigioni spirituali, dalle gabbie in cui sono stati tenuti, usciranno per ascoltare la vera parola di Dio. Il messaggio dell'ora deve semplicemente sfociare nella domanda. Per quanto tempo ancora volete zoppicare da entrambe le parti? Se il Signore è Dio, allora seguitelo, se un altro, allora correte dietro a Lui. Dio, come ha promesso, compirà un'opera breve e potente, una parola sulla terra alla quale noi avremo parte. È scritto in Romani capitolo 9, versetto 28. Perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. E secondo il profeta Isaia si tratterà infatti di una cosa davvero singolare, di una questione a noi estranea e ancora sconosciuta. Vi leggo dal profeta Isaia capitolo 28 dal versetto 20. Isaia capitolo 28 dal versetto 20. Poiché il letto sarà troppo corto per distendervisi e la coperta troppo stretta per avvolgervisi. Poiché il Signore sorgerà come al monte Perassim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per fare la sua opera, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Ora non fate gli schernitori, affinché le vostre catene non abbiano a rafforzarsi. Poiché io ho udito da parte del Signore, Dio degli eserciti, che è deciso uno sterminio completo di tutto il paese. Ma prima che giunga questo giudizio distruttivo, gli schernitori stiano in guardia. Non ha forse scritto Pietro, negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi. La parola la paura che hanno questa dipendenza è scritta lì. Sapete, quando qualcuno è dipendente deve avere quella cosa. Se qualcuno ha mai fumato ed è stato dipendente della nicotina, allora deve la gente diventare dipendente di fare questi scherni, ma si sbaglieranno, le loro catene saranno strette ancora di più e Dio porterà a termine la sua opera, l'opera stessa straordinaria, e completerà ciò che ha iniziato nel glorioso giorno del suo ritorno. Siamo grati a Dio di poter vivere alla fine del tempo di grazia. Non sappiamo se ci restano ancora anni o mesi, ma una cosa la sappiamo. Dobbiamo approfittare del tempo, dobbiamo sfruttarlo, perché è tempo prezioso e caro. Il Signore Dio ci benedica e sia con noi. Amen.